Parliamo con Manfredi Lossauro, responsabile della cooperazione internazionale di Arci Firenze, ospite questa mattina nei nostri studi. Ciao Manfredi, buongiorno.
Buongiorno a tutti e a tutte.
Dunque, la guerra è iniziata. È guerra ed è guerra totale, perché dalle notizie che arrivano non è soltanto sul confine, non è, riguarda solo il Donbass o l'Ucraina o la Crimea oppure l'accesso al Mar Nero, ma sì, ci sono combattimenti anche nell'ovest dell'Ucraina, quindi un attacco totale a tenaglia. Siamo noi come opinione pubblica scioccati e sorpresi, o forse ha sorpreso questa mossa anche altri?
No, io credo che abbia sorpreso tante persone questa mossa. Sinceramente, dopo il riconoscimento delle repubbliche del Donbass, era opinione comune che, diciamo, che si potesse limitare a quello. Invece un attacco su così vasta scala, è difficile capirne la logica immediata, a meno che non sia un tentativo di alzare la posta e arrivare a un tavolo negoziale nel giro di qualche giorno con un controllo semi-totale del paese, per poi poterlo però abbandonare successivamente quando viene garantita il sicuro non accesso alla NATO e all'Unione Europea da parte dell'Ucraina, perché credo che un controllo e un'occupazione sul lungo periodo del territorio ucraino da parte delle truppe russe sia impensabile. Diciamo che storicamente è difficile pensare che anche in preda a istinti imperiali Putin possa pensare di mantenere il controllo su un territorio così vasto, e che ricordiamo sta combattendo ormai da 8 anni, e quindi sono tutt'altro che impreparati a combattere una guerra di guerriglia per anni e anni, e sono anche pesantemente armati. Quindi la logica credo che stia nel cercare di alzare la posta per poi poter arrivare a un negoziato in pochi giorni con più carte in mano possibile. Però ecco, questa è una logica.
Magari nella testa di Putin c'è una bielorussizzazione dell'Ucraina, cercare di portare alla caduta del regime democratico in questo momento al governo, e magari trasformarne in un cuscinetto, in uno stato satellite.
Il cambio di regime è stato dichiarato come l'obiettivo da parte del ministro degli esteri russo, quindi che ci sia una volontà di cambio di regime è evidente, però come insegna la storia recente, in primis gli episodi accaduti dovuti invece all'imperialismo occidentale, quando si è optato per un cambio di regime e poi quel regime va mantenuto, e non sempre la popolazione locale è d'accordo a mantenere quel regime, quindi come abbiamo visto nel pantano afgano, come abbiamo visto nel pantano iracheno, come abbiamo visto nel pantano siriano, poi mantenere un governo inviso alla popolazione, o comunque che non è riconosciuto come legittimo dalla popolazione, è piuttosto complicato. Questo ovviamente seguendo una logica razionale e umana. Poi è evidente che se si vuole portare a fare un blitz su così larga scala, senza contare il dispendio e il sacrificio di vite umane, ma solo per avere più carte negoziali in futuro o per interessi geopolitici e geostrategici, è evidente che determinate logiche sfuggono anche al nostro controllo.
Ecco, anche perché appunto stiamo parlando quasi come in termini di analisti militari, ma sta di fatto che in questo momento c'è una guerra, ci sono dei civili rinchiusi nei sotterranei delle loro case o nei rifugi antiaerei oppure nella metropolitana, ci sono dei soldati che combattono, soldati ucraini e soldati russi che probabilmente moriranno da entrambe le parti. Abbiamo sentito anche Dmitry Palagi stamattina che diceva: questo è il figlio però di duplice cecità, da una parte l'espansionismo, sì certo russo, dall'altra però anche questo l'espansione geopolitica della NATO. Quanto anche noi, tra virgolette, europei, atlantisti, siamo responsabili di questa situazione?
La responsabilità dell'Unione Europea e anche del nostro paese rispetto a altri contesti bellici è molto alta. L'Unione Europea ha sobillato e ha sostenuto il governo uscito fuori dalla sommossa Euromaidan, diciamo, quella che viene chiamata che viene fatta nel 2014, che ha mandato via Yanushenko, cercando di avere un alleato in quel paese a discapito di una composizione di quel governo estremamente, estremamente grave, dove un gruppo neonazista, vari gruppi nazionalisti, ma alcuni anche neonazisti, hanno un forte potere, una forte influenza. L'Unione Europea e la NATO si sono disinteressati di questi particolari pur di avere dalla propria parte l'Ucraina. Hanno tralasciato i timori russi per una presenza della NATO, di una possibile adesione dell'Ucraina alla NATO, e quindi il confine tra l'Ucraina e la Russia è molto ampio, sarebbe l'ultimo paese al confine con la Russia. Di conseguenza era, diciamo, logico che la Russia non potesse permettersi di avere la NATO alle porte. Era logico che questo potesse portare a un'escalation. Ovviamente era difficilmente immaginabile che potesse arrivare a un'invasione delle truppe, a portare a un'invasione delle truppe, però che potesse arrivare a un'escalation. Nel 2021 la Russia ha chiesto formalmente alla NATO di mettere per iscritto che l'Ucraina non sarebbe stata fatta aderire all'Alleanza Atlantica. La NATO ha risposto quasi schernendola che non avrebbe potuto scrivere questa cosa, perché ha la propria sovranità, che da un punto di vista logico è ovvio, da un punto di vista di una situazione potenzialmente esplosiva un po' meno. La NATO e l'Occidente sono venuti meno a quel patto non scritto che era stato, diciamo, siglato, anche se non in forma scritta e ufficiale, tra Bush Senior e Gorbachev, ovvero una non espansione della NATO nei paesi che facevano parte del patto di Varsavia. A questo punto è rimasta praticamente, a parte i paesi dei Balcani, soltanto l'Ucraina a non far parte della NATO.
E ciò che stupisce ancora di più è il fatto che dopo tutto questo, dopo questa prova muscolare, che di fatto è stata così, e poi nel momento della verità Stoltenberg qualche ora fa dice non interverremo in Ucraina.
Ma perché non possono intervenire?
Zelensky, il presidente ucraino, tra virgolette, giustamente, o almeno nella loro prospettiva, dice ci avete lasciato soli.
Ma questo l'aveva detto anche Biden diverse settimane fa, ovvero che non possono in nessuna maniera schierare truppe, perché comunque sia l'Ucraina non fa parte della NATO, non fa parte dell'Unione Europea, quindi sarebbe completamente improprio, come ricordiamo è illegale l'invasione.
Certamente, questo lo lasciamo come dato di
però
di fondo.
Hanno, diciamo, alzato la posta così tanto, però sulle spalle tutti quanti del popolo ucraino e anche del popolo russo, perché comunque sia sono due imperialismi che si contrappongono, due interessi geopolitici e economici che si contrappongono. Ricordiamo che ovviamente il 40% del gas che arriva in Europa passa dall'Ucraina, quindi ci sono interessi fortissimi. Questi due imperialismi si sono scontrati e lo stanno facendo a spese del popolo ucraino e del popolo russo. Ieri abbiamo visto fortissime manifestazioni in Russia, come non si vedeva da tempo, 1400 persone, 1400 manifestanti che hanno manifestato chiedendo la pace sono stati arrestati. Io credo che la società civile europea, la società civile in generale, debba sostenere queste persone che nel loro paese stanno cercando di promuovere un'idea di pace, ma non una pace fine a se stessa, una pace che porti a un progresso di quelle società e a un miglioramento delle loro condizioni economiche, ma anche civili.
E ci si sta provando anche noi nel nostro piccolo, anche a Firenze, anche in Toscana, con le manifestazioni di solidarietà, di vicinanza, di richiesta di cessazione del conflitto. Dobbiamo notare che però, appunto, lo abbiamo fatto anche in apertura di trasmissione, una manifestazione ieri a Livorno, un'altra ieri a Scandicci delle istituzioni, domani chiedo perdono, oggi pomeriggio una manifestazione di un gruppo Più Europa proprio qui davanti alla nostra sede in piazza dei Ciompi, sabato il presidio in Ponte Santa Trinita, domenica una manifestazione per la pace fiaccolata sia a Bagnaripoli sia a Pontassieve. questo dà l'idea, sì, certo, della buona volontà, sicuramente della generosità, dello spontaneismo, delle richieste di pace, ma anche forse di una situazione non semplice del movimento pacifista e delle organizzazioni, delle associazioni che da sempre poi l'hanno coordinato, lo hanno animato, no?
Sì, hai colto il punto, e tra l'altro ti sei anche dimenticato di un paio di presidi, perché fioccano come
ovviamente
funghi,
era impossibile ricordare.
E greve, perché è evidente, stanno fioccando manifestazioni, presidi spontanei che danno sì un sentimento di quanta voglia, quanto fervore ci sia attorno a questa tematica, ma danno anche un'idea di poca compattezza e unitarietà tra le associazioni. Ovviamente come Arci Firenze noi aderiamo a tutte le mobilitazioni, invitiamo tutti i nostri circoli, le nostre case del popolo, le nostre associazioni a partecipare ai presidi, alle manifestazioni che avvengono nei loro territori. Ovviamente in questa prima fase una diffusione così capillare delle manifestazioni può portare più gente a partecipare e a mobilitarsi, perché facilita ovviamente la logistica. Ci auguriamo che in una seconda fase, sperando ovviamente che la situazione internazionale si risolva il prima possibile, ma si possa arrivare a una mobilitazione maggiormente unitaria e che porti a far vedere il peso che ha il movimento pacifista in Italia e a Firenze in particolare, senza ovviamente questa frammentarietà. La frammentarietà, ripeto, credo sia dovuta all'immediatezza di dare una risposta. Comunque l'invasione c'è stata ieri e il tempo per preparare una grossa mobilitazione era poco, quindi da lì originano le varie mobilitazioni spontanee. Noi abbiamo fatto un comunicato, all'interno del comunicato si può vedere i vari presidi e anche nei nostri post possiamo...
Il riferimento è il sito arcifirenze.it, ovviamente, quindi l'Arci sarà sempre presente. Brevemente ti chiedo un'ultima cosa, si parla molto di sanzioni, Biden dice, solo per citarne uno, la Russia la pagherà, però lo ha detto, è un mese che lo dice, e le stesse sanzioni da una parte sembrano blande, dall'altra, come osservava anche Dimitri Palagi, alla fine rivelano soltanto quanto sia difficile isolare qualcuno in un mondo globalizzato e interconnesso.
Sì, sono completamente d'accordo, anche perché le sanzioni che Biden può voler mettere comunque sia saranno sanzioni che ricadranno sulla popolazione europea principalmente, perché le interconnessioni, soprattutto da un punto di vista energetico, sono con l'Europa. Le sanzioni che l'Europa può voler mettere comunque sono legate a una dipendenza dal gas che viene dalla Russia, quindi è vero, anche loro sono legati, anche la Russia vende, quindi senza un compratore avrà difficoltà economiche, ma anche noi senza comprare il gas avremo difficoltà economiche, fatto salvo che comunque si va verso la primavera e quindi la dipendenza dal gas si riduce in parte. Le sanzioni economiche non credo che avranno un grandissimo impatto. Quello che si deve cercare di fare è arrivare a un tavolo negoziale.
La politica.
Fare la politica, fare la diplomazia. E io rilevo un'altra volta la grandissima assenza, anche questo giro, anche a questo scontro bellico, delle Nazioni Unite, che in teoria erano nate per far questo, per governare i possibili conflitti, anche e soprattutto in un momento in cui l'Unione Europea, come non era successo in altri scontri, in questo caso l'Unione Europea è parte del conflitto, quindi non si può ergere a zona neutrale o a intermediario tra le parti in conflitto, a meno che non se ne tiri fuori, non ammetta gli errori, diciamo, commessi, e venga su posizioni che vogliano garantire una sicurezza russa, ma anche garantire l'autodeterminazione dei popoli. Ecco, il principio di autodeterminazione dei popoli è quello che viene violato costantemente in tantissimi scontri negli ultimi anni, ma in questo in particolare i due imperialismi che si confrontano stracciano completamente il diritto di autodeterminazione dei popoli, quello che secondo noi, credo, e secondo il movimento pacifista invece deve essere il principio basilare che governa le relazioni tra le popolazioni. Quindi io credo, e è sintomatico anche il fatto che Putin durante il suo discorso di proclamazione della guerra, a parte avere la bandiera zarista dietro di sé, ha attaccato fortemente Lenin proprio su questo punto, ovvero sull'autodeterminazione dei popoli, che era un principio basilare della rivoluzione bolscevica e che ha fatto nascere vari paesi.